Wikiradio. Marco Belpoliti racconta La Factory di Andy Warhol.
Il 28 gennaio 1964 Andy Warhol inaugura la Factory. Si tratta di uno spazio che ha preso in affitto per $1,000 l'anno, grande spazio, completamente da ristrutturare, al quinto piano del numero 231 della 47esima strada. È una vecchia fabbrica di cappelli in disuso. Fino al febbraio del 1968, quindi per 4 anni, quando Warhol si trasferirà in un altro studio, questo sarà il fulcro della sua attività artistica. Ma non è solo la sede di questa attività pittorica, cinematografica. Questo è uno dei centri, poi lo sarà sempre di più, dell'intera epoca che noi conosciamo come anni 60. Descriviamo un po' come è fatto questo spazio, lo si vede nelle immagini che sono rimaste, insomma, della Factory. Insieme al suo assistente Gerard Malaga e al fotografo Billy Name, Andy Warhol ricopre le pareti dello studio di carta d'alluminio argentata. È una decorazione, ma anche, insomma, una forma di installazione che poi noi ritroveremo nel decennio successivo, cioè negli anni 70, all'interno delle discoteche, la decorazione disco, come si usa a dire. E dà inizio alla leggenda, come hanno detto i critici, della Silver Factory.
So glamorous. I forget who I'm calling.
Warhol vuole radunare intorno a sé i divi della musica e del cinema. Vuole attrarre gli esponenti dell'intelligenza newyorkese, letterati, artisti, omosessuali, ma anche appunto personaggi limite, drogati, travestiti. Non è appunto solo lo studio, non è solo il luogo dove crea arte, dove fa pittura, spesso con la serigrafia, o gira film. È un vero e proprio laboratorio di umanità. Si potrebbe dire un laboratorio antropologico. Il centro della Factory, oltre all'attività artistica, sono le feste. Le feste che vengono organizzate e riprese, fotografate da Andy Warhol. Shiny, shiny, shiny boots of leather, with flash girl child in the dark.
I hope you fit in like you can fit in Ondine and Don Don, maybe. But when it gets to be more than that,
yeah,
they'll lose their real...
It's a role. He'll
I mean, what is your concern? Just a nothing?
No, but...
Like just a bunch of people? Who cares?
No, I don't mean that.
Do you want the people? You have fabulous people there. You want to take advantage of them.
Well, then we can't have Donald and Eddie then tomorrow. Downy sins of streetlight fancies.
Chase the costumes she shall wear. Qui accade qualcosa di nuovo ed interessante che, insomma, Andrea Mecacci, che ha studiato Andy Warhol, ha segnalato in un modo molto evidente, molto palese. Se da un lato c'è l'artista famoso, il divo, per riprendere un termine hollywoodiano, e dall'altro, al suo polo opposto, c'è l'uomo sconosciuto, condannato all'anonimato assoluto, cioè l'uomo massa, quello che attraversa le grandi metropoli americane dell'epoca, Warhol ha introdotto con la Factory qualcosa di nuovo, ha introdotto la notorietà, colui che è noto. La Factory è come una sorta di palcoscenico e Warhol crea proprio da questo nulla, che è questo spazio, insomma, coperto di carta d'alluminio argentata, crea questo palcoscenico della notorietà, opposto e parallelo a quello hollywoodiano allora dominante. In un certo senso, insomma, ne fa una vera e propria caricatura, è un rovesciamento paradigmatico. All'interno di questo spazio ci sono i fool, ci sono i matti, i pazzi, insomma, i personaggi strani. Sono i protagonisti della Factory, sono tutti dei borderline, da attori come Joe D'Alessandro, Heidi, che morirà poi di eroina, Ondine, che è un'attrice nei suoi film, Ultraviolet, Nico, ci sono i cantanti. Ecco, la cosa interessante è che sembra che Woolor abbia come travasato dai film che ha girato poco prima, è stato un momento centrale del suo lavoro, dai film che ha girato, ha cominciato a girare in quegli anni, insomma, in cui un po' come è accaduto per Pasolini, che a un certo punto ha cessato di essere un poeta e è diventato un regista cinematografico, Woolor, che gli assomiglia in qualche maniera, in modo paradossale, ha interrotto a un certo punto la sua carriera di artista, che era stata di grande successo, con delle invenzioni straordinarie all'inizio degli anni 60, e si è trasformato appunto in regista. Gli attori sono tutti personaggi che gli ruotano intorno, sono i suoi amici, se così possiamo dire, se Andy Woolor ha avuto degli amici, ma forse anche i suoi amanti, insomma le persone che lo aiutavano nel suo lavoro quotidiano, e dalla finzione del film li ha trasformati nella finzione della realtà della Factory, li ha fatti diventare i suoi attori. Ecco, ha continuato a girare film anche senza la macchina da presa, e questi film si svolgevano all'interno di questo spazio. Ho qui davanti a me aperto un grande libro dove ci sono almeno 6 o 7 foto di un avvenimento del 1965 dentro la Factory, dove viene proiettato un film di Andy Warhol. Si vede appunto questo fondo di questo grande stanzone, che a volte, piccole volte, su questo schermo improvvisato la macchina che proietta sul telone è appoggiata su una cassapanca, su un baule, e sdraiati per terra o seduti o su delle sedie c'è un pubblico vario. Qui il pubblico che frequentava la Factory sono appunto studenti, attrici, borghesi, travestiti, tossicodipendenti. Ecco, stanno guardando uno dei film che Andy Woolor ha girato. L'artista lascia fare a tutti quello che vogliono, chiede l'assoluta spontaneità, anche una spontaneità esagerata. Possiamo dire, anche riprendendo sempre un'osservazione di Mecacci, che imitare se stessi è il marchio di fabbrica. Questa è la cosa che ha donato Andy Woolor, è un dono avvelenato ovviamente ai suoi frequentatori. C'è un nuovo tipo di realtà, questo nuovo tipo di realtà è costruito dalle persone stesse che stanno in questo spazio. In questo spazio che è anche uno spazio appunto magico, è uno spazio in cui ciascuno, potendo fare quello che vuole, diventa improvvisamente un divo, ma non il divo hollywoodiano, ma un divo appunto di questo controsistema che Andy Woolor ha creato.
Hey, look, everybody, Valerie's back.
Take this. The police are looking for me and want me. I shot Andy Warhol. Yeah, I had to.
Stop.
Ovviamente nella Factory c'è anche un punto, come dire, in cui tutto questo collassa ed esplode. Questo punto è ciò che porta poi alla fine di questo spazio aperto, dove le porte erano, insomma, era sempre possibile varcarle, erano sempre aperte, si poteva entrare giorno e notte, insomma, si poteva dormire su questi famosi divani che poi sono serviti anche a Andy Warhol come ambientazione di alcune sue scene porno soft, se possiamo chiamarle così. Bene, in questo spazio aperto improvvisamente poi si chiuderà. Si chiuderà per un avvenimento tragico, e che quando già diciamo la Factory si è spostata in Union Square, nel 3 giugno 1968 Woolor diventa vittima di un attentato. Solanas, Valerie Solanas, una radicale femminista che era stata attrice nei suoi film, era anzi protagonista di uno di questi film, I Am Man, del 67, entra improvvisamente nello studio alla ricerca di Woolor e gli spara 3 colpi di pistola addosso. Woolor sopravvive grazie a una complicata operazione che gli lascerà delle cicatrici, degli enormi segni addosso, che verranno poi fotografati da Richard Avedon e diventeranno la copertina di una famosa rivista. Sopravvive grazie a delle operazioni e a 2 mesi di degenza in ospedale. Ma questo episodio, l'attentato insomma in cui Andy Warhol è vivo solo per miracolo, chiude in modo simbolico la traiettoria pop spensierata degli anni 60 e lascerà in Warhol una traccia estremamente profonda, una traccia che lo trasformerà. Warhol da quel momento in poi, non solo per via dell'operazione che lo ha salvato dopo i colpi di rivoltella della Solanas, ma si trasformerà fisicamente, indosserà questa famosa parrucca, insomma si travestirà e comincerà a scomparire anche dallo spazio pubblico, diventando come una sorta di personaggio onnipresente certamente a tutte le feste newyorkesi, ma inavvicinabile. Finiscono con i colpi di pistola di questa femminista, finiscono gli anni 60, finisce appunto il pop, la forma spensierata, leggera. Warhol nel suo diario ha descritto a distanza di parecchi anni l'attentato nella Factory. Scrive così: una ragazza ha urlato "Andy!" e poiché mi sono girato lei ha urlato "Tua madre è una puttana!" È una strana cosa da dire per una ragazza. Mi ha svegliato il brutto ricordo di Valerie Solanas. Mi sono ricordato di quando ha sparato. Questo ricordo ritornerà nuovamente un giorno nell'85 in una libreria. Toglieranno di colpo la parrucca dalla testa di Warhol. Due ragazzi la rubano e scappano via e Warhol rimane colpito e tutto ritorna di nuovo a quel 13 giugno del 68 quando è stato ferito in modo definitivo.
So, my thanks to all of you, and now it's on to Chicago and let's win there. Thank you.
È il periodo anche questo degli attentati, nel 68 ci sono quelli di Martin Luther King e 2 giorni prima dell'attentato Andy Warhol è stato ucciso Bob Kennedy all'hotel Ambassador di Los Angeles. E in effetti se si mettono insieme questi 3 episodi si vede come Warhol sta, come dire, come un segna marca traccia, insomma segna la fine, la parabola irripetibile di quell'anno che è anche segnato dal famoso festival di Woodstock e gli anni 60 si sposta in un'altra direzione.
Yeah, when somebody can just be like a store and they just come in and ask you for a can of soup and you just, that was just the easiest way to do something. Because everybody paints the same picture over and over again anyway, so. Oh, well, I used to do it every day, I still do it.
Gli anni precedenti, pochi anni prima di questa inaugurazione, in modo preveggente, insomma, Warhol aveva lavorato sul tema della morte e dei disastri. Erano una serie di opere, di serigrafie che riproducevano degli incidenti automobilistici, dei disastri aerei, così come comparivano sui quotidiani. Andy Warhol aveva ripreso e trasformato con il suo solito metodo serigrafico questi avvenimenti. E in questo modo rivela anche quello che è probabilmente il substrato della sua stessa opera. C'è nell'opera di Warhol, come hanno detto alcuni critici, una sorta di rimozione del trauma, di rimozione della morte, uno spostamento continuo. Il fatto che vengano sempre esibiti, insomma ci sono le famose serigrafie, opere dedicate alla sedia elettrica, strumento di morte ancora in uso negli Stati Uniti. Bene, questi quadri, queste opere, mostrando come nei disastri, come negli incidenti, mostrando questi elementi traumatici, in realtà nascondono il vero trauma, un vero trauma che c'è nell'opera di Andy Warhol. Questo è presente probabilmente anche nella pop art, ecco. Sotto, diciamo, questa arte apparentemente giocosa, non solo quella di Andy Warhol, ma insomma anche degli altri artisti della sua epoca, insomma, di Oldenburg e altri, c'è Jasper Johns, ecco un altro nome, c'è qualcosa che si insinua in modo drammatico e che queste scene fumettistiche, questi oggetti esibiti, riprodotti, modificati, insomma questo gioco con il mondo del consumo in realtà manifesta qualcosa che si nasconde lì dietro. C'è un'ombra che potremmo definire l'ombra della morte. Andy Warhol nell'80 ha ricostruito un po' questo periodo dell'inaugurazione, insomma dell'apertura del suo studio nella 47esima strada e poi nel trasferimento a Union Square. E lo ha ricostruito in un libro che si chiama Popism, dove racconta in modo anche mitizzato infiniti aneddoti di quel periodo. E insieme a questo racconto c'è anche l'esposizione di quella che poi verrà chiamata la filosofia pop di Andy Warhol. Picking up pieces of information. Andy Warhol crea dei personaggi. Tra le sue creazioni dell'epoca c'è il Velvet Underground, il gruppo musicale, e Lou Reed che ne è la voce. Ecco, Lou Reed sarà uno dei pochi personaggi di questa factory, di questo luogo dove tutto viene vampirizzato, consumato attraverso la presenza di Andy Warhol, che è il regista di questa finzione reale, continua. Ecco, Lou Reed sarà uno dei pochi che riuscirà a sottrarsi, a emanciparsi dal proprio maestro. You're 28 years old and your face has been lifted, but you still look so much older. Your bed is soiled, your linen is drab. You got crabs. The things that sell you, your credit cards. I love you for it. I love you for it. Con la Factory Warhol realizza due aspetti fondamentali della sua filosofia. Si parla di filosofia perché Andy Warhol è a suo modo un filosofo, nel senso che filosofia o poetica, potremmo dire secondo un altro termine, ha costruito un vero e proprio discorso intorno all'arte, un discorso argomentato, spesso fatto di opere, altre volte fatto di parole. Bene, sono due gli aspetti fondamentali di questa filosofia pop della Factory. Da un lato lo studio come luogo aperto, luogo di performance, luogo di esibizioni, di feste, di recite, è sottoposto a un continuo voyeurismo. Andy Warhol ha scritto più di una volta che lui non aveva l'impressione di vivere, ma di stare guardando uno spettacolo, meglio di guardare la TV. Andy Warhol appartiene per età all'epoca televisiva, alla televisione americana. Ecco, si dice spesso che il suo modo di raccontare nei film paradossali, esagerati, sia irreale. In verità, come ha constatato Andy Warhol, ha ripetuto più volte nei suoi testi, è la vita a essere irreale. Ecco, quindi da un lato c'è questo elemento voyeuristico di osservazione di questa realtà dell'irreale, e dall'altro il fatto che lo studio, la Factory, è come una fabbrica, una fattoria. Fattoria è un termine, come dire, evoca per noi italiani dell'atmosfera campagnola. È una fabbrica in realtà, è una fabbrica, cioè lì si conduce un lavoro di tipo industriale, quasi tayloristico, è una catena di montaggio. Andy Warhol non sta mai fermo, neppure quando dorme, lavora anche quando dorme. Nella Factory si fanno cose, bisogna tenersi occupati, questa è la sua parola d'ordine, tenersi occupati, È una catena di montaggio, quella waloriana, che può passare dal film alla realizzazione di una serigrafia, a una festa, a un incontro sessuale, a una ripresa del medesimo. Non c'è separazione tra vita e immaginazione, tra vita e fantasia. Tutto continua, e questo spettacolo continuo, che in un certo senso anticipa poi, insomma, quelli che sarà la spettacolarizzazione della vita quotidiana a cui assisteremo nei decenni seguenti, diventa un prodotto. Produce. Andy Warhol produce continuamente serigrafie, fotografie, Polaroid. Firma ogni cosa. Ecco, la Factory, oltre a essere, come è stato detto dai critici, l'incunabolo delle inquietudini del decennio successivo, mostra anche, come abbiamo detto, anche il suo lato oscuro. Il suo lato oscuro attraverso il gesto della Solanas, del gesto assassino, violento, virulento, ma anche l'altra faccia della medaglia di questo taylorismo che tutto divora. È un luogo caotico. È un luogo caotico dove il caos diventa per Warhol una sorta di poesia, di costruzione. È il luogo anche dello specchio. Ecco, il fatto che gli assistenti, Malanga, Birnheim, hanno lavorato a creare uno spazio argentato, ecco, carta d'alluminio sulle pareti, sono specchi. C'è un elemento speculare, ci si specchia nella Factory. Sia tutto in tutti. Ecco, il tema dello specchio è poi presente negli autoritratti che da quel periodo in poi Warhol produrrà. E che cosa riflette questo specchio? E qui entriamo nel campo di nuovo della filosofia di Andy Warhol. Riflette il nulla, è la maschera della superficie, come Warhol stesso ha detto. Se voi cercate dove è Warhol, guardate nella superficie, ma nella superficie non c'è nulla. Lo specchio è uno specchio vuoto, è uno specchio che riflette un artificio, è uno specchio nichilista. Il viso dell'uomo è uno specchio, sono tutti ritratti quelli che Warhol produce, sono delle maschere e sono oggetti artefatti. L'artista produce se stesso come opera d'arte, e la Factory è il luogo in cui questa arte si crea ogni giorno.
Andy, do you feel that the public has insulted your art?
No.
Why not?
Well, I hadn't thought about it.
It doesn't bother you at all, then?
No.
Well, do you think that they've shown a lack of appreciation for what pop art means?
No.
Andy, do you think that pop art has sort of reached the point where it's becoming repetitious now?
Yes.
Do you think it should break away from being pop art?
No.
Are you just going to carry on?
Yes.
Qui c'è una delle grandi contraddizioni, ovviamente, che attraversa la pop art e la stessa filosofia di Andy Warhol. C'è un conflitto continuo tra l'annullamento dell'impronta, in fondo quelle di Andy Warhol sono, come dire, delle riproduzioni firmate, sono serigrafie tirate in numeri spesso notevoli, e quindi l'impronta dell'artista, la sua firma è quello che lo certifica, ma al tempo stesso si attesta che l'opera è nulla, non c'è niente, è soltanto appunto una riproduzione. Eppure Andy Warhol è stato in grado di creare quello che Benjamin pensava fosse scomparso, cioè l'aura. Ecco, a un certo punto ci sono delle industrie alimentari che chiamano Warhol e gli chiedono di firmare dei loro packaging, delle loro scatole, dei loro prodotti. Vogliono comprare la sua aura, così scrive nella filosofia, il libro La filosofia di Andy Warhol, questa sorta di poetica del nulla, della superficie che Warhol ha steso. Gli chiedono di firmare le cose. E la celebrità è questo dio creso che con la sua firma trasforma ogni cosa in oro. E Andy Warhol non è soltanto un divo fra gli altri divi. Questo è, diciamo, è l'elemento tradizionale. La cosa straordinaria è che Andy Warhol è anche l'opposto. È un fan in mezzo ai suoi fan. È insieme il fan che diventa divo e il divo che diventa fan. Continuamente c'è questo circolo tra questi due opposti. È il voyeur che guarda, ma è anche l'esibizionista. è l'attore ma anche lo spettatore. Anticipa in questo quello che è appunto il profilo della società contemporanea.
So glamorous.
Prima citavo questo testo di Andy Warhol in cui si racconta come le ditte, aziende americane volessero comprare la sua aura. Dice Warhol: non volevano i miei prodotti. Continuavano a dirmi: vogliamo la tua aura. Io, dice Warhol, penso che l'aura sia qualcosa che solo gli altri possono vedere, e ne vedono solo quel tanto che vogliono vedere. È un incantesimo, si potrebbe dire un maleficio. L'aura è qualcosa che non c'è. L'aura sta negli occhi di chi guarda, potremmo dire. E in effetti la frase è di Warhol stesso: sta solo negli occhi degli altri, dice l'aura. Si può vedere un'aura solo nelle persone che non si conoscono bene o che non conoscono affatto. L'altra sera, racconta Warhol, stavo cenando con della gente del mio ufficio. I ragazzi del mio studio mi trattano come una merda, perché mi conoscono e mi vedono tutti i giorni. Ma c'era un ragazzo portato da qualcheduno che non mi aveva mai visto prima. Ecco, questo ragazzo non riusciva quasi a credere di pranzare con me, con Andy Warhol. Tutti mi vedevano, ma solo lui vedeva la mia aura. Ecco, questo è lo spazio magico, l'incantesimo che questo luogo ha creato. E durerà un tempo limitato, perché appunto la Factory a un certo punto si rompe. L'assassinio, il tentativo di assassinio di Andy Warhol diventa qualcosa anche di troppo per lui. Ecco, questa evocazione della morte che si palesa nel suo studio improvvisamente il 3 giugno del 68 sotto le spoglie della Solanas diventa un contatto con la realtà che neppure Andy Warhol riesce ad accettare. Quindi si comincerà a sottrarre, si trasformerà sempre di più in una star distante. La gente ha bisogno delle star più di ogni altra cosa, ha detto Andy Warhol, ma anche lui comincerà a sottrarsi, sentirà che comunque il corpo, questo corpo che è stato ricucito miracolosamente dai chirurghi per estrarre i proiettili, e questo corpo non si può eliminare. Ecco, dovunque ci sono autoritratti, ci sono forme dell'aura, ma nel corpo di Andy Warhol, che lui poi esibirà insomma come se fosse un oggetto, beh, questo corpo non è assolutamente eliminabile. Anche il divo, anche l'uomo dotato di aura ha un corpo, e questo corpo è un corpo pesante, è un corpo che morirà. Andy Warhol, come sappiamo, muore a causa di un problema medico. Si era fatto operare alla cistifellea e questa operazione era andata abbastanza bene, ma forse qualcosa non aveva funzionato, e il 22 gennaio del 1987, dopo essere passato per l'Italia, è tornato negli Stati Uniti, aveva subito questa operazione a causa di forti dolori che provava, Andy Warhol muore. La morte lo trasforma in qualcosa d'altro. È sicuramente uno dei personaggi più noti del XX secolo. Tutti conoscono Andy Warhol, tutti hanno visto una sua opera, tutti sanno che cos'è l'aura, l'aura di Andy Warhol, e anche da morto continua a trasformare in oro tutto quello che tocca.
Il 28 gennaio 1964 Andy Warhol inaugura la sua Factory a New York. Marco Belpoliti l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.